Voci del Grigione Italiano.
Buonasera ad Alessandro Tini. Questa puntata è dedicata all'alpinismo, raccontato da più punti di vista. Un tema caldo soprattutto dopo che il valtellinese Marco Confortola ha annunciato di aver raggiunto tutti i 14.800 senza l'ausilio di ossigeno. La notizia ha suscitato reazioni forti. C'è chi ha parlato di foto manipolate, chi ha lanciato accuse pesanti, mentre lo stesso Confortola ha scelto di difendersi senza però accettare un confronto diretto con i suoi accusatori. Persino Reinhold Messner e altri nomi di spicco come Simone Moro e Silvio Gnaro Mondinelli sono intervenuti. Ma non è la polemica che ci interessa, piuttosto i valori e lo spirito dell'alpinismo che negli ultimi anni sembrano mutati, soprattutto da quando le spedizioni sugli 8.000 sono diventate un vero e proprio business. Di questo ha parlato Antonio Marsetti con Silvio Mondinelli, Gnaro per gli amici, ospite al Crot d'Abondo in Bregaglia. Mondinelli è tra i pochissimi al mondo ad aver scalato tutti i 14.800 senza ossigeno supplementare, un'impresa compiuta il 12 luglio 2007. Tra le sue pagine più celebri, 4.800 in appena 5 mesi nel 2001, l'ascesa al K2 nel 2004 in occasione del 50° anniversario, l'Everest salito da entrambi i versanti nel 2010, sempre senza bombole. Oltre alla carriera di vetta, Mondinelli è noto per aver prestato soccorso durante diverse spedizioni e per aver fondato iniziative di solidarietà come la ONLUS Amici del Monte Rosa, che ha contribuito a realizzare un trauma point in Nepal e a sostenere la comunità Sherpa con scuole e strutture sanitarie. Un alpinista capace di grandi imprese, ma rimasto sempre una persona alla mano, in poche parole, un vero alpinista.
La cosa più importante è l'umiltà e l'onestà. E con queste due parole si va molto lontano. L'alpinismo è un quadratino della famosa scacchiera della vita. Se è onesti, bisogna essere onesti fin dall'infanzia.
Lei ha effettuato numerose ascese, lo abbiamo sentito, ma durante queste ascese anche dei salvataggi ad altissima quota. Quanto hanno contato solidarietà e rinuncia rispetto al successo personale di raggiungere una cima?
L'importante è salvare delle persone, forse perché io di lavoro ho fatto questo per 35 anni. Non deve essere una rinuncia. E cambiare obiettivo. Io dico che sempre per il mondo c'è un sacco di porte aperte, dunque vuol dire che mi sono comportato bene. Poi vantarsi dei soccorsi, non credo che bisogna vantarsi.
Ma se uno invece salendo in quota dice mi fermo, non ce la faccio, torno indietro?
Io dico sempre che bisogna tornare a casa sani e amici, e questa è la cosa più importante. La cima si può tornare un'altra volta oppure non si torna più. Io all'Otto sono tornato dopo 10 anni. E non mi sono mai né vergognato né lamentato.
Infatti lei ha detto che rinunciare non è una sconfitta, però è difficile oggi trasmettere questo valore.
Ma sembra quasi che rinunciare sia una vergogna. Io ho vergogna a raccontare le bugie. Ho rinunciato perché era pericoloso, oppure non ce la facevo, oppure avevo paura.
Avevo paura, sembra quasi impossibile sentirlo dire da lei. Cosa si prova in quei momenti? La testa dove va?
Ma c'è paura e terrore. Paura vuol dire che si è preparati, però insomma si ha sempre un po' di paura. E terrore quando non si è preparati. Io faccio l'esempio quando andavo a scuola. Non studiavo mai, avevo il terrore. In montagna mi sono sempre allenato, però un po' di paura l'ho sempre avuta. E però i risultati, insomma, tante volte sono tornato indietro e sono ancora vivo e ho avuto la fortuna, tramite tante persone che mi hanno aiutato, di fare tante cose belle.
L'ambiente degli 8.000 lei lo conosce perfettamente, non cade foglia che lei non sia informato, e io le volevo chiedere, in questi anni, nelle sue frequentazioni, come ha visto cambiare quell'ambiente?
Cambiare è cambiato perché una volta andavano poche persone agli 8.000, adesso è diventato una cosa più commerciale, però io dico sempre, la prima volta che sono andato ero andato per vedere a che quota andavo, non per fare un 8.000. Ma avevano detto che Messner aveva già fatto gli 8.000 e io gli ho detto, io però non li ho ancora fatti. Insomma, l'acqua calda l'avevano già scoperto, però io ho voluto vedere com'era l'acqua calda.
E appunto, le avrei chiesto adesso di Messner, che ha definito questa corsa agli 8.000 insensata. Lei come la intende questa affermazione, ma soprattutto per lei adesso che cos'è questa corsa agli 8.000?
Ma la corsa agli 8.000 ha ragione Messner, però io dico sempre che uno non li ha fatti, è giusto che ci provi a farli, deve essere soprattutto una soddisfazione personale, non tanto per vantarsi. E poi ci sono dei personaggi che facendo gli 8.000 al giorno d'oggi per le normali le fa passare per delle imprese, invece sono tra virgolette cose normali. Però di normale non c'è niente, perché bisogna sempre far fatica, anche se magari usano gli sherpa, ci sono le corde. E l'importante è essere umili.
Oggi l'alpinista non è più solo un uomo di montagna, ma anche un personaggio pubblico che tiene conferenze, che deve andare a caccia di soldi, non solamente di 8.000, perché senza soldi gli 8.000 non si fanno, anzi poi magari ci spiega quanto costa. E quanto pesa la dimensione mediatica in questo modo di vivere e di raccontare la montagna?
Ma io di social non ne ho, e ho sempre vissuto bene lo stesso. C'ho tanti amici, questo sì, ma... E non sono gli amici che ci sono su Instagram o su altri siti.
Sì, però è una mosca bianca da questo punto di vista.
Ma no, la maggior parte, tante persone vanno in montagna soprattutto per se stessi, e questa è la cosa importante. Sicuramente uno che vuol vivere facendo 8.000 sulla montagna qualcosa deve raccontare, l'importante è che lo racconta onestamente e che non inventi l'acqua calda, perché l'acqua calda l'hanno già scoperta.
Quanto costa fare una spedizione sugli 8.000?
Nel 2010 dal versante nord l'Everest eravamo in 4 amici e siamo saliti tutti senza l'ausilio supplementare dell'ossigeno. Avevamo speso $8.500. Adesso ci vuole una fortuna. La prima spedizione mi sono venduto il fucile da caccia e sono andato in spedizione in Perù, e da allora non sono più andato a caccia.
Quindi ha comunque un peso anche economico?
Ma sicuramente... Ognuno fa uno sport che gli piace, perché alla fine è uno sport anche andare in montagna, soprattutto a quei livelli. Sicuramente bisogna fare tante rinunce, però le rinunce, se fanno una cosa che gli piace positiva, non pesano.
Diceva dell'Everest, siete saliti in 4, quindi lei è un sostenitore del team, della squadra. Oggi invece mi sembra che l'alpinismo punti molto di più sul soggetto, sull'individuo, sull'uno solo.
Mi sono sempre vergognato a dire ho fatto i 14.000, io parlo sempre al plurale. Abbiamo fatto, perché se mi hanno aiutato sia le persone che stavano a casa, sia gli sponsor, che io li ho sempre chiamati i miei genitori, perché mi dicevano se è brutto torna indietro, se è pericolo torna indietro, se li ascoltavo sarei sempre tornato a casa, insomma. Anche le persone che mi davano una pacca sulle spalle quando tornavo a casa, secondo me, fanno parte di quel famoso team. L'obiettivo è raggiungere quella famosa piramide. Più abbiamo le basi larghe, più abbiamo le fondamenta sane, più andiamo in alto. E per non per forza deve essere la montagna.
Beh, comunque andiamo in cima a questa piramide, parliamo quindi di vetta. Un tempo bastava la parola di un alpinista, oggi si chiedono foto, GPS, certificati. Secondo lei la montagna può essere davvero un timbro che si mette su un pezzo di carta, o è più una questione etica, di fiducia?
Ma quando si vuole dimostrare che si è fatto qualcosa, come nelle gare, c'è una partenza, un arrivo, è giusto che ci sia, non so, sistema, magari GPS come quelle delle gare messo al piede. Io credo che ormai quando si dice una cosa ho fatto questo bisogna dimostrarla. Quanto ai certificati non ci credo, perché sono tornato dall'Ararat e ho mandato il certificato via email, che posso mettere tutti i nomi che voglio. Io di certificati mi sa che c'ho quello dell'Everest, perché gli altri ho sempre mai pervenuto.
Adesso si parla di istituire un tribunale unendo i club alpini per giudicare certe salite dubbie.
Ma sicuramente devono fare un sistema, che così tagliamo le polemiche, le cattiverie, le menzogne. Perché sia l'orologio che il GPS si può taroccare, invece partenza e arrivo non c'è più. E l'onestà delle persone fino a un certo punto. Lo sappiamo tutti che noi siamo uomini con pregi e difetti.
Guardando avanti, quale futuro immagina per questo bellissimo sport? Sarà ancora caccia di grandi numeri, o secondo lei potrà tornare ad essere una scoperta, un sinonimo di cultura, di rispetto per la montagna?
Giovani talentuosi ce ne sono tantissimi, fanno delle cose pazzesche che noi non ci immaginiamo neanche. Fanno dei gradi che io non sono capace neanche di scriverli, vanno su montagne più basse e fanno delle vie pazzesche. Io credo molto nei giovani. Faranno magari non degli 8.000, faranno delle vie pazzesche sui 7.000, e se vogliono fare vie sugli 8.000 ce ne sono ancora tante da fare. Sicuramente le devono fare con correttezza e onestà. Io dico che c'è la differenza fra la gloria e l'onore. La gloria è facile averla, l'onore è un'altra cosa.
E la poesia in questo sport resterà sempre?
La poesia c'è sempre, basta non essere ottusi. Insomma, quando si è giovani si guarda la vetta, si ha i paraocchi come i cavalli che guardano solo in alto. Sicuramente andando un po' più piano, invecchiando, si vedono delle cose del contorno della montagna, di quello che facciamo, che i sapori, gli odori, i colori fanno parte della nostra vita.
Cosa ha dato a lei l'alpinismo?
Mi ha dato tanto, e spero di aver dato tanto, perché assieme a tanti amici abbiamo aiutato i posti che siamo andati. Ho avuto l'esempio di una suora che la prima spedizione che ho conosciuto in Perù dava da mangiare 250 bambini, E questo mi ha dato tanto, perché ho visto la povertà, quella che c'è in giro per il mondo. E niente, io non mi vanto di niente, mi vergogno quando dico che ho fatto i 14.800.
Perché?
Boh, non lo so, il mio carattere. Però mi fa anche piacere quando uno mi conosce e mi dice: ma tu sei il gnaro? Cioè, non sono... mi fa piacere, ecco. Sono rimasto la persona normale che ero prima, mi piace la birra come da bambino non mi piaceva, mi piace fare festa e mi piace soprattutto andare in giro con gli amici e tornare a casa sano e amico.
E a proposito di amici, Gnaro Mondinelli in Bregaglia è arrivato proprio per incontrarne uno, Daniele Foletti. Ticinese, appassionato di montagna, Foletti è presidente onorario dell'associazione Mani per il Nepal, nata a Malvaglia nel 2015, subito dopo il devastante sisma che colpì il paese himalayano. Fin dall'inizio l'associazione ha scelto la concretezza e la trasparenza come bussola della propria azione, riuscendo in 10 anni a raccogliere oltre 4 milioni di franchi svizzeri, fondi che si sono trasformati in opere tangibili. Ponti sospesi, acquedotti, mini centrali idroelettriche, scuole e orfanotrofi. Infrastrutture che hanno migliorato in modo concreto la vita quotidiana di migliaia di persone nelle aree più isolate. Accanto a questi progetti, Mani per il Nepal ha promosso anche iniziative sociali e culturali. Migliaia di zainetti scolastici e libri distribuiti agli studenti, stufe ecologiche per le famiglie, atelier di tessitura, fino alla donazione di centinaia di bovini alle comunità più bisognose. Daniele Foletti segue da vicino ogni intervento recandosi regolarmente in Nepal per verificarne la realizzazione, emblematico l'esempio dell'acquedotto di Gautala, inaugurato nel 2021 grazie al contributo di diversi comuni ticinesi, un'opera che porta acqua potabile a case, scuole e monasteri di un villaggio di montagna. In un'ultima missione Foletti ha portato la luce a 8 villaggi e questa volta il regista Stefan Chiesa ha testimoniato la missione realizzando un documentario che verrà presto trasmesso dalla RSI.
Questo progetto si intitola Oltre la luce. Cominciamo dal titolo. Perché questo titolo?
Qua bisogna svelare quello che vedremo alla televisione. Il documentario passerà entro la fine di settembre nel programma Storie. Il regista Stefan Chiesa è lui che ha dato questo titolo, Oltre la luce. Il perché? Noi siamo partiti, siamo andati in Nepal, io, Stefan Chiesa, un cameraman, un tecnico suono e 3 giovani ticinesi italiani che sono venuti a costruire questo progetto. Praticamente abbiamo dato la luce a 8 villaggi che non avevano niente, fuori dal mondo. Si pensava di dare il titolo un progetto fuori dal mondo, ma Stefan Chiesa, con la sua lungimiranza e avendo già girato diversi documentari, ha detto no, lo chiamiamo Oltre la luce, perché c'è qualcosa di oltre la luce. Praticamente noi abbiamo preso l'acqua di un fiume e con una turbina di 12 kW abbiamo alimentato 8 villaggi, quindi loro oggi hanno la luce e la possibilità di caricare il telefono. Perché il telefono? Tutti penseranno, non hanno bisogno del telefono, ma il popolo nepalese è il popolo che in proporzione emigra di più al mondo. 30% dei giovani nepalesi sono all'estero, sono nei paesi arabi a costruire gli stadi, i grattacieli, e quindi in quel momento qua hanno bisogno di comunicare. E dove abitano i loro genitori non hanno nessuno, quindi abbiamo la possibilità di comunicare data dai telefonini. E questo è stato l'idea di fare questo progetto.
Lei mi ha corretto prima, mi ha detto guai a chiamarmi alpinista, io faccio trekking. Allora, da esperto di trekking, qui ci troviamo al cospetto di una delle cime più scenografiche della Val Bregaglia. Abbiamo parlato prima con Mondinelli di questi Himalaya, degli 8.000, ma c'è un fascino anche per queste vette di casa?
Assolutamente, io, se posso dire, conosco il Ticino come le mie tasche, tutti i buchi, tutte le valli, tutte le salite, ma quando la corda è più lunga della mia cintura, ho già una bella circonferenza, io non scalo, mi fermo lì. Se devo mettere una corda non la userò mai, però io sono arrivato ai campi base dell'Everest, del Makalu e altri campi base, ma via di lì io non scalo, non mi interessa. Mi interessa però arrivare là e guardare la montagna. La differenza forse un po' da quello che ho fatto io, Bregaglia e Ticino, è che quando sei a un campo base guardi su e ancora 3.000 metri e quando siamo da noi ne hai forse 800, 1.000 e sei sulla cima.
Molti giovani alpinisti guardano all'Himalaya come al grande sogno, no? Perché secondo lei vale invece la pena guardare anche a queste montagne dietro casa?
Perché capisci un po' anche come vivevano le nostre popolazioni anni fa. Questa è la cosa più bella che trovo io. Io sono andato in Nepal la prima volta nel 2007 e mi ricordo che la prima casa che ho visto è, ma che è come la casa dei miei nonni, gabinetto alla turca, senza riscaldamento, fornello a gas, chiaramente meno solidi di quella casa di mio nonno. Però io ho rivisto la mia infanzia e da lì mi sono innamorato e ci sono andato 36 volte. E con l'idea anche di aiutare, ecco, questo che, come ho detto all'inizio, è quello che mi ha trasmesso la mia mamma. Aiuta la gente perché sarà sempre un bene per tutta la vita che ti porterai dietro. Poi non faccio fatica, né? Tanto un po' di soldi ce li ho, devo dire la verità, chi se ne frega.
Quale messaggio quindi vogliamo trasmettere a chi frequenta la montagna, non solamente dal punto di vista agonistico, sportivo, ma come lei, appunto, sociale, culturale? Più sociale che culturale.
Pensate alle fatiche che hanno fatto i vostri avi, i vostri nonni, e pensate alle fatiche che stanno facendo ancora oggi in Nepal. Se possiamo aiutare, aiutiamo. È tutto lì, la mia filosofia è questa. Se si può, aiutiamo.
Dal progetto Mani per il Nepal e dal documentario di Stefan Chiesa ad un'altra iniziativa ideata dal regista della RSI, i trekking sulle vette più selvagge delle Alpi in compagnia di un manipolo di appassionati di montagna che vengono ripresi da più obiettivi. Dalle telecamere della RSI, che di questi trekking ha fatto un format molto seguito dal pubblico, alla macchina fotografica di Daniele Maini, fotografo di montagna, tipografo di formazione e autore di numerose pubblicazioni. Anche Daniele Maini domenica scorsa è stato ospite di Chicco e Lara, le due gerenti del Crot da Bonta Promontogno, in Bregaglia. Qui le cime, pur non essendo 8.000, hanno un valore simbolico altissimo. Sono state laboratori di tecnica e stile che hanno segnato la storia dell'alpinismo. La Via Bregaglia, con il Badile, il Cengalo, il Gruppo della Sciora, è stato teatro di importanti prime ascensioni nell'Ottocento. La salita più celebre rimane quella del 1937, quando Riccardo Cassin, dopo 3 giorni in parete sul Badile, aprì la via che porta il suo nome. Un'impresa rimasta nella storia dell'alpinismo mondiale, paragonabile per eco internazionale a quelle himalayane. Ma torniamo a Maini e al suo lavoro. Ha pubblicato In cammino sulla via Idra, 2020, In cammino sulle creste tra Grigioni e Ticino, 2022, e In cammino tra i ghiacciai, Val Bregaglia, Engadina e Valposchiavo, 2023. Le sue immagini, lontane dalla spettacolarizzazione facile dei social, vogliono essere testimonianza autentica e memoria del mondo verticale.
Abbiamo sentito un sacco di pubblicazioni e quindi anche un sacco di lavoro e io direi anche un sacco di fatica, Maini. Il suo lavoro porta le montagne davanti agli occhi di chi non le potrà mai salire. Qual è quindi la responsabilità di un fotografo di montagna nel raccontare la verità di quei luoghi, di quelle imprese?
Ma io cerco sempre di cogliere, diciamo, il bello della natura, il bello della montagna, nel limite del possibile, di cercare di trasmettere quello che vedo nei miei occhi alle persone che non possono andare in determinati luoghi.
Mi ha corretto subito prima dicendo: guai, io non sono un fotografo professionista, io lo faccio per hobby. E questo hobby quando è nato? Come è nato?
Ma è nato un po' per caso col lavoro, perché lavorando in tipografia agli inizi un po' del mio apprendistato mi chiedeva il mio datore di lavoro di andare a fare delle fotografie di paesi da pubblicare poi su una rivista che usciva regolarmente, e è nato un po' tutto da lì, un po', non dico per gioco, ma quasi per gioco.
Con tecnologie che sono comunque quelle già moderne.
Ma ai tempi non c'era ancora la fotografia digitale, dunque sviluppavamo ancora in camera oscura, poi dopo è arrivata la digitale e chiaramente adesso è cambiato un po' tutto e andiamo tutti col digitale.
Le sue immagini raccontano la bellezza della montagna ma anche la sua durezza. Quanto è difficile tenere insieme questi due aspetti, cioè il fascino estetico da un lato, la realtà aspra dell'alta quota dall'altro?
Ma io quando sono in montagna cerco sempre di cogliere i momenti, come ieri, per dire, ho scalato una cima qui in Bregaglia e c'è stato un temporale, ho cercato di cogliere i momenti, le nuvole, i cambiamenti del vento, queste cose qui, cerchi di coglierli nel momento giusto, nel momento opportuno, i colori, le luci, tutte queste cose qua, e chiaramente cerchi di fare il possibile per poi trasmettere quello che vedono i tuoi occhi.
Da fotografo, quanto è delicato il rapporto tra immagine e verità in alpinismo?
Ma io credo che una volta che uno arriva in cima, se arriva veramente sulla cima, si fa la fotografia ed è quella, alla fine è quello il risultato. Dopo uno può, con i mezzi che ci sono al giorno d'oggi, taroccare le foto e far credere di essere arrivato in cima, però se uno è onesto nella vita determinate cose non le fa.
E comunque l'immagine a questo punto è carta canta?
Io dico di sì.
Un'ultima domanda, lei ha visto e fotografato tanti alpinisti al lavoro, cosa cerca di cogliere in uno scatto quando è davanti a loro l'impresa sportiva, l'uomo, il rapporto tra uomo e montagna?
Ma io penso che magari anche proprio il gesto che fa l'alpinista, cioè magari mentre scala una roccia in determinato punto, la pendenza della montagna, perché molte volte anche la fotografia non rende quello che è il pendio, cioè non è, a volte non è facile, perché dipende anche molto dalle prospettive, dove l'alpinista, dove sei tu, magari devi stare un punto più in alto, un punto più in basso. Si cerca di fare il meglio, ma a volte non si riesce. Al giorno d'oggi sono i droni che ti trovano delle prospettive che dal basso, da terra, non riesci ad avere. Adesso tantissimi vanno con questi droni per far vedere, veramente si vede molto di più la prospettiva della montagna.
La verticalità.
La verticalità e tutte queste cose qua. Perché con la macchina fotografica molte volte non è evidente, non è facile.
Ecco, e quando noi guardiamo le sue foto non ci rendiamo conto delle posizioni che lei ha dovuto raggiungere, della fatica che lei ha dovuto fare per scattarle. Questo non le scoccia un po'?
Però so io la fatica che faccio e so durante questi trekking specialmente. Io cerco sempre di fare il meglio per far sì che la gente percepisca quello che vede il mio occhio, magari anche da una prospettiva diversa che vedono normalmente le persone. Secondo me la fotografia è cogliere l'attimo, cioè è il momento che il tuo occhio vede il piacere che hai tu, vedi in quel momento di scattare. Può essere anche, non so, un davanzale di una casa con dei bei fiori colorati, per me quella è una bella fotografia, indipendentemente che sei in montagna o no.
E siamo così giunti al termine di questa edizione delle Voci del Grigioni Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo, che torna, come sempre, venerdì prossimo.